Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda San Clemente, Papa e Martire. Pensiamo, San Clemente è rimasto importante, famoso, diciamo, per avere scritto da Roma una lettera, come vescovo di Roma, una lettera ai Corinzi. Noi stiamo leggendo le lettere di Paolo ai Corinzi. Qui siamo 40 anni dopo, circa 40 anni dopo. Ecco, abbiamo la prima lettera, la lettera di Clemente ai Corinzi, nello spirito delle lettere di Paolo, soprattutto nello spirito della prima lettera ai Corinzi, per la concordia, per l'unità.
Dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 8, versetti dal 9 al 16. Fratelli, conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. E a questo riguardo vi do un consiglio. Si tratta di cosa vantaggiosa per voi che fin dallo scorso anno siete stati i primi non solo a intraprenderla, ma anche a volerla. Ora dunque realizzatela, perché come vi fu la prontezza del volere, così vi sia anche il compimento, secondo i vostri mezzi. Se infatti c'è la buona volontà, essa riesce gradita secondo quello che uno possiede e non secondo quello che non possiede. Non si tratta infatti di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza, come sta scritto: colui che raccolse molto non abbondò, e colui che raccolse poco non ebbe di meno. Siano rese grazie a Dio che infonde la medesima sollecitudine per voi nel cuore di Tito. Parola di Dio.
Ecco l'importanza, l'abbiamo già sottolineato, l'importanza dell'argomento, della colletta, risulta evidente per Paolo proprio dalle due lettere ai Corinzi, soprattutto la prima lettera ai Corinzi al capitolo 16 e in particolar modo ancora di più la seconda lettera che stiamo leggendo, capitolo 8 e 9, due capitoli. Il significato però per Paolo di questa colletta forse, naturalmente è dentro questi capitoli ampiamente, però in modo più esplicito è fuori da questi capitoli, perché questi capitoli sono un'esortazione anche rispetto alle difficoltà. Paolo deve molto insistere, ecco, come vediamo, con i Corinzi. Se invece noi guardiamo anzitutto la lettera ai Galati al capitolo 2, ma in particolar modo la lettera ai Romani, al capitolo 15, alla fine della lettera, versetti 25, 26, 27, lì ancora di più in modo chiaro, ecco, risulta sul piano più profondo il significato che Paolo dà alla colletta come il segno necessario, ecco, di gratitudine dei gentili, delle chiese dei gentili, ecco, a Israele, dal quale hanno ricevuto i beni spirituali e quindi esprimono la gratitudine attraverso questo gesto di soccorso materiale. Ecco, comunque vi lascio subito, torniamo naturalmente al nostro testo, al capitolo 8 della seconda Corinzi.
Mi ha molto colpito questa citazione dell'Antico Testamento: colui che raccolse molto non abbondò, e colui che raccolse poco non ebbe di meno. Mi sono chiesta come mai l'avesse messa qui questa citazione. Forse si riferisce, la spiegazione che mi sono data è quella di Atti, capitolo secondo, i versetti 42-47, la prima comunità, la prima comunità dei cristiani. E dice così: erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno.
Ma a me sembra importante il fatto che è stato ripetuto il versetto 9, che mi sembra dominare tutto il senso di questa richiesta di generosità e di dono, che viene dall'esempio del Signore Gesù. È quello che domina tutto, quello che è importante per i credenti in Gesù è seguire le sue orme, colui che era ricco e si è fatto povero. Infatti lui comincia così: conoscete la grazia del Signore Gesù. È lui che ha svuotato se stesso, come dice la lettera ai Filippesi. E poi l'altra cosa che mi ha fermato un po' è questa sottolineatura che Paolo fa, dice: vi do un consiglio, questo infatti conviene per voi, dice l'italiano traduce una cosa vantaggiosa, cioè il fatto di imitare il Signore Gesù nel suo amore, nel suo dono gratuito, è veramente ciò che conviene, ciò che è vantaggioso per il cristiano. Quindi qui c'è questa fortissima esortazione a non soltanto volere e dire avete deciso voi di fare questa, ma adesso lo dovete compiere, cioè non solo la prontezza nel dire, ma nel portare a compimento questo dono e questa generosità che è richiesta ai cristiani.
Faccio una mia riflessione riguardo quello che diceva anche Chiara adesso, e cioè Gesù Cristo si è fatto completamente dono per noi e si è appunto annullato per noi, e qui dice: non è che vi dovete voi mettere in difficoltà, quindi sì, dovete sicuramente ricalcare il mio esempio, però in base alle vostre possibilità, e quindi passando anche dalla carità materiale prima di poter concedere una carità spirituale. Però appunto questo fatto di dire: non si tratta infatti di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, quindi sicuramente, come dire, non potete arrivare a fare quello che Gesù ha fatto per noi, però in base alle vostre possibilità, e quindi è una sollecitazione a non essere, a non rinunciare a fare questo, donare, a mettere in atto questa carità, pensando che sì, ok, non posso arrivare fino là, cominciare anche da quello che ognuno di noi può fare.
Proprio questo versetto in cui Paolo appunto dice che non si tratta di mettere in difficoltà i Corinti per sollevare gli altri, mi fa pensare che effettivamente loro si sentissero in difficoltà di fronte a quest'opera da compiere e che quindi fosse una chiesa fondamentalmente povera, perché un conto è chiedere a dei ricchi di mettere da parte dei soldi per darli a dei poveri, ma chiedere a dei poveri è più problematico. E di fronte a questo però mi colpisce perché gli argomenti che usa Paolo sono argomenti alti che non stanno nelle parole, questa ricchezza che si annulla e questa povertà che rende ricchi, ecco, questo gioco di contrasti assolutamente senza apparente logica, ecco, mi pare che trova la sua spiegazione proprio in quel versetto 15 in cui Paolo cita la manna, appunto, perché la manna è stata per Israele proprio la prova che era Dio che provvedeva al suo popolo. E quindi era la prova per Israele che Dio era in mezzo a loro e che ci si doveva appoggiare sulla sicurezza della sua fedeltà, che non sarebbe mancato nulla a coloro che avevano fede in lui. Quindi l'argomento di questa che usa Paolo mi pare che sia proprio quello della fede. Quindi la colletta è in qualche modo sostenuta dalla fede in Dio ed è anche una prova della fede in Lui.
Se non sbaglio, nella lettera che stiamo leggendo, la seconda ai Corinzi, non si parla di fare la colletta per la Chiesa di Gerusalemme. E noi lo sappiamo perché deriva appunto dal capitolo 16 della prima lettera ai Corinzi, in cui si dice che verrà portata questa donazione alla Chiesa di Gerusalemme. Ma qui, nella seconda, non si parla di questo. E certamente, noi lo sappiamo, ecco, questa colletta è stata fatta per la Chiesa di Gerusalemme, per i santi della Chiesa di Gerusalemme che erano in difficoltà. Ecco, a noi che cosa dice questo? Dice che, appunto, che i santi vanno sollevati, vanno aiutati, e ci sono poi anche dei criteri generali. Dicono qui, infatti, al versetto 13, criterio di uguaglianza, quello di sollevare. Ci deve essere questo criterio di uguaglianza, non nel mortificarsi. Credo che dal punto di vista, diciamo così, ecco, moderno, cioè ci sia bisogno di una riflessione su questo, no? Cioè di aiutare coloro che sono nell'indigenza, no? mi viene in mente appunto un detto dei padri di Pirkei Avot. La prima citazione dice: quello che dice, quello che è mio e quello che è tuo, questa è la persona comune, l'uomo normale. Poi c'è una variante e dice: quelli che dicono quello che è mio e quello che è tuo, questa è la razza di Sodoma. E cioè vuole dire che se si applicano questi criteri di quel che è mio e quel che è tuo a livello sociale, si fa disuguaglianza. Non si possono applicare questi criteri.
Ma aggiungo a questo che mi pare che la situazione di indigenza è sempre una situazione personale, cioè anche chi è nell'indigenza riconosce nell'altro, può riconoscere nell'altro una situazione peggiore della propria. Allora mi rifaccio a quello che era stato ricordato anche ieri, alla figura della vedova che dà i due soldi, che era povera e che Gesù vede questa povertà, ma lei li dà perché riconosce in qualche modo che c'è chi sta peggio di lei. E quindi è un gesto di grande amore per l'altro.
Pensavo, se Paolo in questi testi, cioè su questo argomento, non qualifica, ecco, questa colletta a favore della Chiesa di Gerusalemme, non usa questi termini, e io penso che il motivo è che per Paolo ha un significato che si riferisce a quello che non solo per lui, ecco, per tutto il contesto, ecco, al tempo di Paolo, si riferisce alla distinzione che rimane primaria per Paolo, Israele e i gentili. La grande novità è che i gentili vengano inclusi come gentili, come una specie di primizia delle genti, vengono inclusi nel popolo dell'alleanza, nel popolo santo. E questo è il segno per Paolo della fine dei tempi, dell'inizio della fine dei tempi, della promessa finale, come dicono i profeti. Questo sembra essere il quadro, e perciò per Paolo è fondamentale mostrare che questa offerta è fatta a Israele. Concretamente, qui è interessante anche che lui, per esempio, nel testo che abbiamo davanti, mi pare del versetto 4, capitolo 8, dice che è per i santi, e qui abbiamo il termine normale, originale, dell'espressione che sono i santi. E la cosa che deve stupire, dovrebbe stupire e rallegrare, è che Paolo poi applica questo termine a tutti i credenti, ai gentili credenti in Gesù, quando scrive ai santi che sono a Corinto, e sono dei gentili. Ma il termine originale dei santi qui è perché appartengono a Israele, i santi. Sarete santi perché io sono santo. Non è in senso morale santi, è il senso della dignità. Sono stati santificati. Naturalmente si riferisce in particolare, naturalmente qui si riferisce direttamente alla Chiesa di Gerusalemme, proprio perché è la Chiesa di Israele. C'è la distinzione fra Israele e le genti, rimane primaria. La novità è l'attribuzione di tutti questi termini a questi gentili. Anche loro sono alla pari, sono santi come... Ecco. Mi sembra che questo sia una spia. Ecco, poi mi sembra la citazione che lui fa, cioè qui in questo testo mi pare si appella al principio di parità, E la citazione che lui fa, che si riferisce alla manna, Esodo capitolo 16, si riferisce in particolare all'episodio che racconta come alcuni non si sono fidati del fatto che Dio ogni giorno avrebbe dato la porzione, perché Dio dava una porzione ogni giorno, uno non poteva accumulare per il giorno dopo, e quindi il venerdì dava due porzioni perché il sabato, questo mi pare il contesto, alcuni non si sono fidati e quello che hanno raccolto in più è marcito, non si poteva più mangiare, è una istruzione, ecco, più che un racconto storico, è un'istruzione, ecco, che ciascuno, che Dio dà secondo il bisogno. Quindi la citazione, prima non avevo capito, ma il riferimento che Clelia prima faceva agli Atti degli Apostoli pare molto, molto calzante, molto profondo, perché negli Atti si dice, o nel capitolo 2 o nel capitolo 4, adesso in uno dei due testi, ecco, famosi, che non c'era nessun bisognoso fra loro. Perché? Perché non perché avessero tutti i beni uguali, no, ma perché chi aveva bisogno veniva soccorso. E in questo si faceva parità, cioè ciascuno aveva il necessario. Non c'era nessuno che poteva essere indigente. Quindi, ecco, terminerei tornando, l'abbiamo già commentato più volte, al versetto 9, che qui nel taglio di Don Giuseppe viene ripreso, no? Mi sembra estremamente, è uno dei testi, anche se brevissimo, più significativi della cristologia applicata di Paolo, non di una cristologia astratta, ma dell'insegnamento che Paolo trae dalla vicenda di Gesù, dal suo esempio. Voi conoscete la benevolenza, io tradurrei, è difficile da tradurre, perché caris vuol dire, allora caris vuol dire, dentro di sé caris c'ha la gioia anzitutto. Bisognerebbe ricordare, penso io, che un greco, senza analizzarlo, lo sente, perché deriva da chero, gioire, essere contento. La caris è anche la bellezza, la leggiadria, è una cosa fatta con garbo. C'ha dentro il concetto di bellezza e c'ha dentro il concetto di benevolenza gratuita e anche in senso passivo ha dentro il concetto di gratitudine. Uno che riceve un beneficio gratuitamente che non merita ha naturalmente un senso di gratitudine e caris a volte ha proprio questo senso. Qui mi sembra che sia il senso della benevolenza di Gesù Cristo. Ecco, voi conoscete, ecco, e naturalmente spesso si interpreta anche questa espressione, si fece povero o divenne povero, benché fosse ricco, in riferimento all'incarnazione. E mi sembra che non sia così sicuro, anzi direi che gli studiosi oggi distinguono il concetto di incarnazione, ce l'ha Giovanni e poi è diventato naturalmente il concetto chiave sulla base del quale si misurano le altre affermazioni cristologiche, questo è diventato così, ma Paolo, come si vede per esempio nell'inno che lui cita, la seconda lettera ai Filippesi, che mi sembra un buon riferimento, Paolo ha davanti il Gesù storico. Anche per Paolo il Gesù storico è divino, pur essendo ricco, è che io credo che qui sia un riferimento alla sua divinità, chiaro. Però non ha davanti il Verbo prima dell'incarnazione, che si è fatto povero facendosi uomo. Ha davanti Gesù, nella sua vita terrena, che pur avendo la dignità divina, non ha sfruttato questa dignità divina, non l'ha imposta, non si è comportato come uno che aveva la dignità divina, al contrario, come dice i Filippesi, si è umiliato, si è fatto servo, al contrario, ha fatto proprio l'opposto. E anche qui, col termine della ricchezza, pur essendo ricco, cioè pur avendo la dignità divina, ecco, si è comportato, si è fatto povero per voi, e mi sembra che l'accento nella frase sia proprio, in greco è abbastanza chiaro, ecco, perché dice, voi conoscete la benevolenza del nostro Signore Gesù Cristo, perché, bisognerebbe tradurre così, perché è per voi, questo è l'accento della frase, l'accento retorico, è per voi che pur essendo ricco divenne povero, è per voi. Quindi se voi tenete conto del grande dono che avete ricevuto da questo comportamento, ecco, del Figlio di Dio, è chiaro che vi si deve allargare il cuore, ecco, avete l'energia per... Ecco, voi avete ricevuto, non è che si può imitare Gesù, cioè arrivare a come ha fatto lui, questo no, ma è il principio che bisogna sempre avere davanti, ecco, per come criterio, ecco, per il comportamento. In questo caso mi sembra, ecco, molto significativo questo, che uno dei testi più preziosi riguardo al comportamento di Gesù. Ecco, uniamo la nostra preghiera, raccogliamo come possiamo nel nostro cuore le intenzioni di tutti i nostri fratelli e sorelle, delle chiese e di tutto il mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo al Signore perché convinca il nostro cuore ad amare la sua povertà. Questo grande mistero ci rivolga sempre costantemente verso di Lui, per avere da Lui luce nella nostra vita. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la giustizia nella nostra società e nel nostro mondo. Preghiamo perché non ci sia nessuno che sia lasciato solo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché sia una testimonianza escatologica nel nostro mondo della giustizia e della pace, dell'amore reciproco che viene incontro ai bisogni di tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Sempre preghiamo per la pace. Chiediamo al Signore che intervenga. Chiediamo al Signore che sia Lui, con gli strumenti che solo Lui, di cui solo Lui dispone, a mettere fine alla violenza della guerra. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per una giusta distribuzione dei beni della terra, per tutte le masse enormi di poveri, perché possano essere sollevati nella loro indigenza, e perché sia tolto il debito dei paesi più poveri nei confronti dei paesi più ricchi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo le famiglie che oggi e domani sono riunite in ritiro. Preghiamo per loro. E ricordiamo anche la Fernanda, che domani noi, la Fernanda, ricordiamo Gianni. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre per la pace nelle nostre famiglie, per tutti i nostri giovani, che il Signore li illumini e li accompagni sempre. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per i piccoli, gli ultimi e tutti quelli che vivono da soli e dimenticati. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. sempre per tutti quelli che conosciamo, che incontriamo, tutti gli abitanti di Oliveto e dintorni, tutti gli amici, quelli che ci affidano un'intenzione di preghiera o una necessità, una difficoltà, perché su tutti scenda la grazia della Santa Eucaristia che celebriamo. Preghiamo.
Quelli che ci fanno del bene, perché il Signore accolga la loro offerta e li ricompensi con la sua ricompensa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Sì, concludiamo di nuovo pregando per la pace, perché prevalga in Europa, in Medio Oriente, in tutto il mondo. Prevalgono le intenzioni, le energie di bene, di pace. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.